Ehi voi, capelloni sovversivi, ecco la canzone che vi rimette in riga. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. 1, 2, 3, 4. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. 1, 2, 3, 4. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo. Quando meno te l'aspetti, noi spuntiamo dai muretti. Alle 5 del mattino ti svegliamo col mandato. Noi sappiamo tutto quanto e l'hanno raccontato. Infiltriamo, controlliamo, tabuliamo, manovriamo, spifferiamo, arrestiamo, condanniamo, carceriamo. One, two, three, four. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Capelloni sovversivi, siete spacciati. Basta con le siringhe di marijuana, ora per voi c'è solo il manganello e l'olio di ricino. La Bigos è bella. La Bigos è brava. La Bigos è bella. La Bigos è brava. Questo è il ballo della Bigos. Questo è il ballo della Bigos. Viva i tutori dell'ordine. Viva i carabinieri. E viva la polizia di Stato. Massimo rispetto alla Guardia di Finanza. Un abbraccio sincero ai Nox. Rispetto alle guardie svizzere. Bravi anche i metronotte. Un bacio a tutti i vigili urbani. Bacioni ai vigili del fuoco. Evviva le ambulanze. Sì, alle USL. Passo e chiudo.
Ciao a tutti e a tutte da Luca,
Mario. Questo è il giornale Malandrino sulle libere frequenze di Radio Blackout. Si comincia con una in vista della grandi festeggiamenti per i 30 anni di occupazione, autogestione, azione diretta del Barocchio. Siamo in attesa di un collegamento da Roma che dovrebbe arrivare per una manifestazione che è in corso nella capitale. Adesso attendiamo questo per un po', questo collegamento. Poi verso le 17:30 ci sarà una diretta con l'autrice di un testo su un problema che è molto dibattuto in quest'epoca, sulla lingua che cambia, e quindi il collegamento con Manuela Manera su questo testo, che ci parla appunto di come cambia la lingua col cambiare un po' della situazione, i rapporti con la crisi del patriarcato, eccetera eccetera. Poi alle 18 il solito collegamento con Barcellona, con Nabat, forse c'è ancora l'assemblea in corso del Nabat, ci sono delle nuove iniziative e qualche novità in generale, e poi aggiornamenti squat su così più in generale. Naturalmente si parlerà, quando nei ritagli di tempo fra i vari collegamenti, dei 30 anni del Barocchio, di che cosa si farà, qual è il programma dei festeggiamenti, no? E delle uscite in strada del Barocchio, oppure delle cose che si fanno dentro il Barocchio, e poi anche magari un po' due o tre cose di storia. C'è qui anche un documento che è stato lungamente discusso fra quelli che l'hanno scritto, quelli che hanno partecipato, quelli che stanno partecipando all'autogestione, quindi si potrebbe dare un'occhiata anche a quello. Quindi cercheremo negli spazi vuoti di parlare un po' di questo trentennale di occupazione che saluta il Barocchio ancora occupato. E allora, in attesa del collegamento da Roma, da questa manifestazione che è in corso proprio adesso in tempo reale a Roma, parliamo un po', approfittiamo di questo tempo, questo spazio che ci rimane prima del collegamento poi con Manuela Manera sulla lingua che cambia alle 17:30 per parlare un po' qui dalle libere frequenze di Radio Blackout, che hanno esattamente la stessa età del Barocchio, qualche mese in più, perché io ricordo che quando il Barocchio fu occupato definitivamente c'erano gli inviati di, c'era un inviato di Radio Blackout che è stato immediatamente portato via dalla polizia, eccetera eccetera, ed era una cosa nuova la radio, era appena stata fondata, ecco, appena stata comprata. Quindi parliamo un momentino di, approfittiamo per parlare un momentino di questa storia, no? Di questa storia che ha 30 anni e che ha portato un sacco di gente, di invenzioni, di iniziative che si sono imperniate su questo spazio, attorno a questo spazio, dallo spazio verso fuori soprattutto, ma poi anche all'interno, perché all'interno del Barocchio nasceranno diverse proposte molto interessanti, ancora attive, vive adesso, che hanno cambiato un po' il panorama generale, come per esempio la proposta della Bella Vita. Ma adesso non andiamo alla Bella Vita, che è roba degli anni 90, di metà degli anni 90, andiamo all'inizio l'occupazione, la prima del 90, prima occupazione, è durata qualche mese ed è stata sgomberata all'inizio del 91. Quindi c'è stato questo prima esperienza di occupazione. L'edificio era in uno stato vergognoso, completamente abbandonato, perché era una bella cascina con tanto di cappella annessa e niente, una cascina con fienile, e poi c'era un po' di terreno attorno che era in condivisione con una villa che c'è accanto tuttora e che fa da psichiatrico, no? Cioè un lavoro di tipo psichiatrico, e ancora un pochino più là le scuole del plesso di Maria Curie, eccetera, plesso del Barocchio proprio, si chiama così, quindi questo qui è un po' l'ambiente, e tutto attorno campi, perché siamo già nel comune di Grugliasco. Questa era la collocazione. Lo stato era pietoso e subito è stato necessario costruire qualche riparo, qualche difesa per contro la pioggia, perché il tetto era mezzo andato giù. Al posto del portone d'ingresso c'erano due asse messe in croce, il posto era già tutto distrutto, saccheggiato, eccetera. E quindi man mano anche autocostruzione fin da subito per rendere minimamente vivibile il posto, che è stato occupato in tardo autunno. E poi anche turni di guardia continui per antisgombero, no? E per tre mesi sul tetto tutto l'inverno a fare i turni antisgombero. Poi arriva lo sgombero e quindi veniamo buttati fuori. C'è un periodo un po' di depressione, gli occupanti arrivavano tutti dal Paso e al Paso ritornano. Periodo di depressione, e soltanto alla fine del 91 c'è una seconda occupazione, che però viene sgomberata ancora più in fretta, e quindi abbiamo questa situazione di ripetersi degli sgomberi, con denunce, gente portata in questura, ma senza arresti per il momento. C'è da dire che quando ci fu il secondo sgombero, fu completamente devastato il Barocchio dalla polizia, e quindi ci fu una risposta, ci fu un'assemblea in cui dopo aver trovato tutti i vetri, i sanitari, i lavandini, i piatti, i bicchieri, tutto spaccato, i mobili spaccati, eccetera, eccetera, ci fu una risposta dove per decisione comune un gruppo di ragazzi, diciamo così, del Barocchio, di compagni, di anarchici, chiamiamo forse meglio con questo termine, che precisa meglio, si recarono nella sede principale della proprietà, e cioè nella sede della provincia di Torino, a fare durante in piena riunione alla provincia di Torino, al suo salone di fianco alla prefettura in piazza Castello, e in mezzo a un mare di sbirri tre del Barocchio entrarono dentro e tirarono 2,5 chili di vermi sulla testa dei politicanti riuniti e furono immediatamente arrestati. E questo qui è stato un po' una risposta irridente, beffarda del Barocchio alla violenza vera subita, alle devastazioni subite da parte delle forze dell'ordine, no? Quindi c'è già un segno di tentativi di risposte che si sarebbero ripetuti in altri casi. Ricordo un'altra occupazione fatta in collina di fianco alla villa della regina, che dopo che l'edificio fu sgomberato portammo giù una trave portante, tra l'altro bella grossa, in colonna dalla collina. Siamo scesi giù attraverso via Po, siamo arrivati agli uffici del comune in piazza del Duomo, e abbiamo depositato questa trave dell'edificio che era stato devastato subito dopo lo sgombero dai muratori che asserviti alla polizia, che avevano immediatamente raso al suolo l'edificio. Abbiamo portato questa enorme trave negli uffici del comune. Quindi qualche risposta c'è stata, purtroppo furono molto poche. Generalmente agli sgomberi non c'è mai una risposta diretta, ma c'è un accettare la cosa e semplicemente un cercare un altro spazio, e questo a quelli del Barocchio sembrava una risposta inadeguata, e per questo fu fatto verme ai vermi, che è costato appunto tre arresti e condanne a mesi di galera, eccetera eccetera. E questo qui, diciamo, è una prima parte della storia. Adesso io mi fermerei e andrei avanti con un po' di music.
Pronto? Manuela, ci sei?
Ci sono.
Benissimo, ciao.
Ciao, ti senti bene?
Sì, sì.
Perfetto, grazie.
Ottimo, ottimo. Allora, sulle linee Radio Blackout abbiamo Manuela Manera, La lingua che cambia. È un testo sostanzialmente che ci descrive quali sono le necessità, perché c'è una necessità di analizzare la lingua e il suo cambiamento e ciò che rappresenta oltre la forma. Ovviamente tutto ciò con un'attenzione dedicata al patriarcato e i problemi inerenti a questo fenomeno. E direi, raccontaci te perché hai avuto voglia di scrivere questo libro.
Allora, ho avuto voglia innanzitutto perché me l'hanno richiesto e felicemente la casa editrice Eris, che non smetterò mai di ringraziare, mi ha dato l'opportunità di diffondere in modo un po' più concreto attraverso il libro delle questioni su cui in realtà stavo studiando ormai da una decina d'anni. E io sono una linguista di formazione, anche se poi nella vita faccio l'insegnante di lettere in una scuola media, e quindi, come dire, anche quotidianamente applico quello che ho scritto nel librino, perché come dicevi tu, a volte la lingua viene considerata come una formalità, come qualcosa di molto astratto, e poi quando si pensa di fare l'analisi della lingua si pensa alla grammatica, oh mio Dio, il passato remoto, il congiuntivo, queste robe qua. E invece io spero, attraverso le pagine del libro, ma poi anche insomma dialogando con le persone, di far emergere che la lingua è una realtà molto più concreta di quella che pensiamo, che arriva direttamente nelle nostre vite. Infatti banalmente anche in questo momento mi conoscete attraverso le parole, e a seconda delle parole che uso vi fate un'idea di me, e io posso influenzarvi nelle vostre opinioni, e quindi agire anche, no, attraverso le parole direttamente sui vostri pensieri. Il librino che ho scritto ha un sottotitolo che forse spiega un po' meglio il taglio, perché la lingua che cambia, diciamo, si focalizza effettivamente sulla lingua che sta mutando in questi ultimi anni, ma con un'attenzione specifica. Allora, il sottotitolo dice: rappresentare le identità di genere, creare gli immaginari, aprire lo spazio linguistico. E sono questi effettivamente i tre ambiti che indaga questo librino, e dico librino perché sono solo 64 pagine, ma abbastanza dense.
Ok, quindi partendo per punti. Primo, la lingua non è solo un fatto formale, è qualcosa che influisce sulla realtà. Ma di che realtà ti stai preoccupando nel dettaglio?
Ma quando parlo di realtà, come dire, il mio approccio è intersezionale, cioè tiene insieme un po' tutte le dimensioni, le variabili che costituiscono le nostre esistenze. Dopodiché è molto complesso parlare di tutti questi aspetti fortemente intrecciati tra di loro, e dunque mi concentro più nello specifico sulle questioni di genere e dell'identità di genere, perché mi permette di semplificare il discorso, tenendo però sempre presente che nella realtà è tutto collegato a tutto. Quindi quando si parla di identità di genere, di oppressione, di patriarcato, non si può disgiungere questo dato da oppressioni legate a razza, abilità, disabilità e tutte le altre variabili che ci compongono. Nel librino però, in modo specifico, mi occupo di sostanzialmente come le persone sono presentate e trattate nelle comunicazioni, che sono sia le comunicazioni, se vogliamo, istituzionali, quelle che sentiamo anche per radio, per TV, dalle pagine dei giornali, ma sono le comunicazioni che anche noi in quanto parlanti quotidianamente mettiamo in atto, no? Quindi parto un po' dall'assunto, dall'idea che la lingua è prima di tutto relazione, mettersi in relazione, quindi a seconda anche delle parole che scelgo come mettermi in relazione, se creare gerarchie, creare marginalizzazioni, discriminazioni, okay, crearle oppure iterarle, perché magari nell'intenzione mia comunicativa non c'è quella roba lì, ma utilizzando certe formule, certe posture, certi modi di dire, io in fondo sto di nuovo replicando un mondo che magari condanno su altri piani, ma non sono capace a non replicare attraverso le parole. Quindi un po' la sfida è: prendiamo consapevolezza di quelle che sono le nostre abitudini linguistiche, prima di tutto partiamo da noi, capiamo come funziona il meccanismo della lingua, quali sono magari le le regole che stanno alla base, ma le regole quelle profonde, il come si parla per farci capire, e poi facciamo però anche una riflessione su quella che è la politica linguistica, il perché utilizziamo certe espressioni che sono discriminatorie nei fatti. Nel librino in particolare presento un po' la questione del sessismo linguistico partendo dal famoso maschile utilizzato in modo universale e neutro, quel genere maschile che viene utilizzato anche in riferimento alle donne, in riferimento a gruppi di persone, costruendo quindi tutta una serie di discorsi in cui il soggetto, la persona che ha un ruolo attivo, che decide, che ha un ruolo di prestigio, e di competenza, è sostanzialmente un soggetto che magari non è identificabile in una persona nello specifico, ma sicuramente un corpo maschile, almeno nell'immaginario. Però l'immaginario è una roba potentissima. Quindi un po' a partire da questa considerazione, che non è mia originale, ma riprendo gli studi di Alma Sabatini, che già a metà degli anni Ottanta, quindi non è una roba neanche recentissima, aveva messo molto bene in evidenza la discriminazione perpetrata nei confronti delle donne nella comunicazione, aveva analizzato i giornali, gli annunci di lavoro. E oggi non si parla solo di discriminazione nei confronti delle donne, ma di tutte le altre soggettività, quindi anche soggettività queer, non binarie, e il discorso si è allargato, perché alla fine la dominazione del genere maschile nei discorsi è qualcosa che opprime, marginalizza, esclude dall'immaginario e dalla lingua non solo le donne, ma tutte le altre soggettività non maschili.
Bene. Senti, ti interrompo solo un secondo per formulare due domande o ragionare con te su due punti. Allora, la prima questione è: fingiamo che tutto questo discorso che hai fatto sia stato fatto a persone che non sanno neanche che tu hai scritto un libro. Quindi, secondo me c'è bisogno di andare in un dettaglio concreto che descriva proprio in modo semplice perché il maschile è qualcosa che noi abbiamo sempre accettato, no? Noi società, intendo dire, non entriamo nel dettaglio di noi che ci siamo già occupati di questa cosa. E, abbiamo sempre accettato come regola grammaticale, senza riflettere sulle conseguenze. E, prova a indicarcelo in modo più semplice qual è il punto. Mm-hmm. La seconda domanda invece te la pone Mario, che è qui di fianco a me.
Punto. Abbiamo visto, cioè, il problema è indubbio che c'è, no? È evidente, è clamoroso. Gli equivoci che si creano con l'utilizzo del maschile sempre sono giganteschi e puzzano di potere lontano un miglio, eccetera. Quindi c'è il problema delle risoluzioni, delle alternative, no? A questo. Fino adesso noi però siamo di fronte a un guazzabuglio di alternative che fanno venire i brividi, per cui succede che non sai bene che pesce pigliare, ecco. Se riempire tutto di asterischi, oppure se scrivere IOU, oppure se scrivere U o amenità del genere che ti devastano anche la possibilità di lettura in certi casi, no? Cioè che aumentano la possibilità di equivoci e di orrore dello scritto e della lettura. E, non so qual è la tua posizione su questo, su queste alternative che sono state proposte fino adesso.
Ok, grazie per queste domande super stimolanti. Tanto abbiamo 5 ore, vero, per spiegare tutto? No, cercherò di essere sintetica. Allora, il primo punto che vorrei sottolineare è che in realtà non è una regola grammaticale, questo è quello che in fondo è vero, ci hanno pure insegnato a scuola, però se noi andiamo a studiare proprio la lingua italiana, la regola grammaticale vera dice che quando ci riferiamo a una persona facciamo riferimento a quella persona a seconda della sua identità di genere. Quindi se noi stiamo facendo, per esempio, riferimento a un uomo, diremo, che ne so, l'ingegnere, a una donna l'ingegnera. Ok, nella nostra grammatica abbiamo due generi e questa è una funzione molto molto pratica. Stiamo capendo la persona, immediatamente la persona a cui ci stiamo riferendo. Allora, cosa succede? Che questa regola viene in realtà trasgredita e il vero errore sta nel usare il maschile anche quando parlo della donna che ha studiato ingegneria, ha una laurea in ingegneria, e quindi tendo a dire l'ingegnere, oppure in altri casi l'avvocato, il ministro, quando parlo di donne, ma questo è un errore da un punto di vista grammaticale. Allora, perché si fa questo errore grammaticale? Perché il maschile nel corso della storia ha acquisito, non da un punto di vista linguistico, ma da un punto di vista sociale, un maggior prestigio, e questo ovviamente si va a intrecciare con tutta la storia, non soltanto culturale, ma politica, sociale, che ci ha attraversato, tant'è vero che le questioni linguistiche, di nuovo, non sono questioni di grammatica, ma sono questioni di diritti. Nel 1791 Olympe de Gouges scrive la dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, perché in quella dell'uomo e del cittadino era un maschile specifico, mancava la presenza della donna. E proprio sull'ambiguità del maschile si è giocato moltissimo nel corso della storia, no? I doveri per tutti gli uomini, intendendo uomini e donne, comunque tutta la società, e poi però i diritti di voto degli uomini erano gli uomini maschi. Quindi diciamo che la grammatica parla chiaro, il fatto di non usarla nel modo corretto e di giocare sporco è lì che sta l'imbroglio, no? Nel pensare che quel maschile abbia un valore neutro, quando invece neutro non è. Infatti, se noi andiamo a guardare nelle nostre comunicazioni, non viene usato in modo coerente il maschile con fantomatico valore neutro, perché magari diciamo il ministro in riferimento a una donna, però quando andiamo al bar c'è la commessa, la barista, c'è la maestra, quindi questo maschile è un po' ballerino ed è esattamente riferito a ruoli di prestigio. Quindi quando si parla di maschile cosiddetto neutro universale, si sta parlando di una realtà sociale in cui viene riconosciuto al maschile un ruolo maggiore rispetto a quello femminile. Come dicevo prima, però, la questione non è soltanto maschile e femminile, perché ad oggi nella nostra grammatica, a usarla bene, avremo tantissime possibilità. Basta semplicemente guardare la persona a cui ci stiamo riferendo e usare il genere appropriato. Questo già risolverebbe un sacco di problemi, di questioni. Quando parlo di gruppi misti o faccio riferimento a ruoli, cariche, allora quantomeno vado a raddoppiare, perché se parlo sempre del Presidente della Repubblica e non parlo anche della Presidente della Repubblica, nel mio immaginario non si crea neanche lo spazio mentale per immaginare una donna in quel ruolo lì, per non parlare poi di persone magari non binarie o soggettività queer. Uso questi termini come termini ombrello, che hanno aperto in questi ultimi anni altre questioni, diciamo, linguistiche, perché noi abbiamo ereditato un sistema linguistico che prevede il maschile e il femminile, che però non esauriscono le possibilità del reale. È un po' come se si fosse preso consapevolezza in quest'ultimo periodo, si sia creata la possibilità storica di prendere consapevolezza che esistono e da sempre ci sono state delle soggettività, dei corpi cosiddetti non conformi, che però adesso hanno giustamente voglia, hanno la pretesa di vedere riconosciuto il diritto a esistere, non solo nella realtà, e già lì ci sono un sacco di problemi, ma anche nella lingua. Allora, se io però ho soltanto il maschile e il femminile, che cosa faccio? Creo qualcosa di nuovo. La creatività linguistica, peraltro, è perfettamente normale per qualsiasi lingua storico naturale che esiste, perché la lingua si adatta alle esigenze. Io invento un oggetto nuovo, allora inventerò la parola che lo definisce. Mi rendo conto che c'è una realtà che magari c'era anche prima, ma adesso gli strumenti per inquadrarla, allora sai che c'è, usiamo la parola femminicidio ad esempio, che non esisteva, la invento perché mi permette di descrivere meglio una certa realtà. Per quanto riguarda le soggettività, come faccio? Ho delle, si chiamano morfemi, ho delle uscite, delle parole che mi permettono di considerare una persona senza incasellarla nel maschile e nel femminile? No. E allora che si fa? Si agisce per creatività. E qui è vero che ci sono tante possibilità, perché in fondo non si dà una soluzione, ma si pone un problema, si pone un inciampo, e anzi proprio il fatto di avere dei testi con un asterisco, con uno schwa, con una u, mi dà magari all'inizio una sensazione di fastidio, che è esattamente quella che mi porta a porre delle domande e a fuoriuscire da quella ovvietà che mi ha sempre descritto il mondo come ci sono i maschi e ci sono le femmine, punto. quindi io sono molto favorevole alla diffusione anche di più strategie linguistiche, perché non è vero che minacciano la comprensione del testo. Che cosa vanno a minacciare? Vanno a minacciare quello che io già mi aspetto, quello che do per normale, per scontato, perché mi pongono di fronte a qualcosa di inedito. Ed è proprio questo poi, no, che mi mette in movimento e mi fa porre delle domande e auspicabilmente mi porta quantomeno verso la curiosità di andare a fare delle ricerche, di capirne di più. Se invece ho di fronte a queste proposte una reazione respingente, di forte fastidio, e davvero le condanno ancora prima di capirci di più, forse è perché in qualche modo quel fastidio è collegato al mio immaginario, no? A una insicurezza che ho, al fatto che vorrei che le cose stessero sempre ferme e uguali a come le ho sempre conosciute, perché questo mi dà sicurezza. Invece io trovo che il fatto di tentare diverse strade, possono funzionare o non funzionare, dare anche fastidio usando delle parole inedite o dei segni nuovi, sia in realtà una cosa molto buona, proprio perché ci spinge a interrogarci, a non stare fermi ben comodi seduti al nostro posto.
Ok, grazie per la tua risposta. Sì, ci sono effettivamente dei problemi di comunicazione, però è vero che le proposte di innovazione non è che sono da respingere automaticamente, è ovvio che no, semplicemente segnalano dei problemi, un evolversi della lingua a seconda del evolversi della società, del mondo che, in cui viviamo, in cui abbiamo la sensibilità di avere il coraggio di esprimerci, eccetera. È vero che però è un vespaio, delle volte si arriva anche a delle cose incomprensibili o illeggibili, e allora la non comunicazione secondo me in certi casi è veramente peggio, l'abbattimento della possibilità di comunicare, perché ti perdi una selva di asterischi e di IOU eccetera, e a quel punto lì ci sono dei problemi, si creano dei problemi seri di comunicazione base, no? Che poi si riverberano su tanti piani. Per esempio, sai che noi abbiamo avuto molto spesso a che fare con avvocati avendo certe posizioni politiche, libertarie, anarchiche, no? E una volta io avevo un avvocato donna che chiamavo avvocatessa, si era offesa perché dice no, non si dice avvocatessa, bisogna dire non so più neanche come, perché poi ho sentito dire tutto e il contrario di tutto, quindi mi ricordo che però ero rimasto stupito perché usavo il femminile e non andava bene,
perché manca la sensibilità, no? È quello che si diceva un po' prima, il cambiamento. Si è sempre detto avvocato, quel ruolo è sempre stato storicamente appannaggio maschile, un ruolo di socialmente ritenuto di prestigio, sì. E quindi tutto questo giustifica, non su un piano della lingua però, ecco, appunto su un piano sociale, storico, culturale, l'utilizzo del maschile. E se una donna non ci ha riflettuto sopra su questa roba qua, si inalbera e si rigidisce nel momento in cui si sente appellare, come la grammatica vuole, cioè avvocata. Dopodiché, per quanto riguarda le selve oscure con tutti gli asterischi e le U, è chiaro che ci sono dei tentativi che magari rischiano l'incomunicabilità, ma esattamente come ci sono certi testi scritti in italiano standard comune che magari per la poca competenza di chi maneggia la lingua risultano di difficile comprensione. Cioè, insomma, quello che voglio dire non è di per sé la strategia a far fallire o rendere poco chiaro un testo, è che bisogna un po' allenarsi a utilizzarle sfruttando anche altri strumenti, altre strategie linguistiche che abbiamo a nostra disposizione, come la parola persona, individuo, soggetto, insomma ce ne sono tante di cose, per cui a volte quando si pensa alla Ushva, asterisco, si pensa davvero a un cimitero di croci, segni strani, un'altra lingua.
E nella proprio realtà, il simbolo della censura nel vocabolario inglese, gli asterischi venivano usati per definire il sesso femminile, per cancellarlo proprio dal vocabolario, non si poteva neanche dire, proprio un simbolo di censura, grave.
E invece è bello che sia stato risemantizzato e risignificato come un elemento sovversivo della lingua del potere, no? La lingua del potere, che è quella macista, sessista, oppressiva, patriarcale, viene distrutta dall'interno attraverso dei piccoli segnetti che storicamente hanno avuto altri valori e che invece adesso vengono anche rivendicati e risignificati e buttati nel testo, nel corpo del testo, per indicare altre strade. Io lo trovo magnifico, però è vero che sono una linguista. Per me è comunque molto importante il fatto che il messaggio sia chiaro, perché non può arrivare a destinazione se non è comprensibile. Però allora bisogna fare diversi tentativi tenendo presente qual è l'obiettivo prioritario, cioè quello di creare una buona comunicazione che non sia discriminatoria, e poi magari sì, all'inizio sì, ci si impegna un po' di più, si prende un po' più di tempo, però l'importante è non ricadere nelle vecchie espressioni che iterano appunto delle oppressioni.
Bien. Devo dire che da parte mia l'estetica di queste forme non mi piace molto, però mi piace moltissimo invece lo stimolo che ci propone, no? Il ricreare un pensiero sulle esigenze della lingua che ha bisogno di raffrontarsi con la società e i suoi mutamenti, con la modernità che arriva. Quindi ottimo, spero che, come dire, tutto questo esercitarsi faccia sì che il mondo, che le persone sempre di più diventino consapevoli e sensibili in questa direzione. E secondo me l'altra questione è andare a smontare i meccanismi del capitalismo che fanno sì che qualunque soggetto debole diventi discriminabile, diventi utilizzabile dai soggetti più forti. La lingua sicuramente è un mezzo del capitalismo, comunque del potere, se non vogliamo proprio identificarlo nel capitale, comunque nelle classi dominanti. La lingua viene sempre definita da chi è rettore, no? dell'università, dello studio, e pertanto fa il gioco, come dire, decide le regole per il gioco che gli fa comodo. Ecco, questo è un po' il punto, direi che questa è un'evidenza che va sottolineata, perché sarà in evidenza, ma non ci riflettiamo mai. Quando prendiamo in mano un discorso, ci buttiamo dentro a quelli che sono i pensieri che si sono sedimentati nella nostra mente e non riflettiamo su molte questioni. Quindi ben venga un tentativo di riflessione.
Io vi ringrazio tantissimo per questa opportunità, ma come avevo detto devo staccare per un altro impegno che ho.
Certo.
Mi è piaciuto in realtà tantissimo questo confronto, questo dialogo, e spero ci saranno ancora altre occasioni, perché forse, come si è sentito, è un argomento che mi appassiona tanto e davvero vorrei continuare.
Ottimo.
Ad approfondire, quando a parlarvi.
Quando vorrai ti ricontattiamo, facciamo un'altra puntata, magari con più spazio, quando sei più libera.
Scrivi bene, un libro
grazie.
Più lungo, dai.
brava
grazie
che l'hai
mille.
Scritto breve. Tutti sono bravi,
vero,
a scrivere i mattoni, i tomi, eccetera. Meno male. Brava.
Ma la serie Book Block è fantastica. Grazie e buon proseguimento.
Dai, ciao. Grazie a te. Ciao, alla prossima. Ciao. Ciao, ciao. Via con un pezzo.
give a fuck about you. And they say that God's the one that judges us, not ashamed of the things I do.
Allora, avete sentito questa intervista interessante con l'autrice della Lingua che Cambia, Manuela Manera, che ci ha anche rivelato la sua passione autentica per l'argomento che tratta, con competenza anche trasporto, no? Quindi una cosa molto... molto interessante. Ci sarebbe, il discorso sarebbe molto più ampio, perché per esempio c'è tutto il settore che riguarda le lingue imposte, la lingua imperiale imposta a livello planetario con la globalizzazione, e cioè l'inglese, no? Cioè, perché siamo obbligati a scrivere in inglese, a leggere in inglese, ma chi ce lo fa fare? Perché dobbiamo chinare la testa e obbedire alle imposizioni fatte dal peggior imperialismo che c'è stato a livello planetario e dare corso alla supremazia di questa lingua che è parlata da, se, non so se vi è mai capitato di parlare con un inglese e chiedergli se parla qualche altra lingua, vi risponderà con un'aria stupita, come dire no, sei tu che devi parlare la mia, non hai capito, no? E quindi il problema è ancora più ampio e più vasto e non è affrontato su tutti gli aspetti. Su certi aspetti c'è più sensibilità, sotto altri aspetti proprio zero, è dimenticato, e quindi si china la testa, ci si mette inginocchiati e si parla la lingua imposta dal peggior imperialismo che ci sia stato sulla faccia della terra. Questo sarebbe un altro bell'argomento da sviluppare, però vedremo in seguito. Adesso stiamo seguendo un filone che è iniziato la settimana scorsa, che è molto interessante e che riguarda la questione di genere, e quindi giustamente l'intervento era su questo.
E adesso, per continuare a ragionare sull'imperialismo, andiamo col prossimo pezzo in lingua inglese, ovviamente. La lingua sì, è un problema che ci affligge e ci affliggerà per sempre. L'imperialismo ha vinto, come tanti altri aspetti del capitalismo. Noi non siamo stati in grado di proporre un'alternativa, quale ad esempio l'esperanto, che ogni tanto vogliamo ricordare perché comunque è la lingua che avremmo potuto e voluto adottare come libertari, come anarchici. Sicuramente è un progetto magnifico che... purtroppo per mille ragioni, sicuramente secondo me la più banale di tutte è che è andata in culo al potere, e il potere l'ha cancellata perché era troppo ragionevole, una lingua troppo razionale, una lingua capace di far pensare, la cui costruzione prevede il dover mettersi in gioco su ogni affermazione e in qualche modo avrebbe, come dire, anticipato i tempi anche sulla riflessione che abbiamo fatto prima sui problemi di genere della lingua, perché l'esperanto ci costringe nella sua costruzione a riflettere in modo profondo sul significato delle parole. Quindi ogni volta che si afferma qualcosa ci si deve concentrare, non è di semplice approccio. Forse anche questo ha proprio... demolito le aspettative sull'esperanto. E, direi un po' di musica nel frattempo e ognuno pensi la sua.
Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Marlene. Wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus. Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene. Mit dir, Lili im stillen Raume aus der Grund hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund, wenn sich die späten Nebel wird bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Wenn sich die später Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Marleen.
E allora salta il collegamento con Barcellona. Peccato, c'erano delle probabilmente delle cose interessanti, non è possibile realizzarlo. Aspettiamo che ci chiamino i ragazzi del Nabad, magari il prossimo giro, perché adesso siamo già alle 18 e 17, e quindi abbiamo questo poco tempo a disposizione per riuscire a parlare ancora di alcune cose interessanti. Dice, abbiamo iniziato un po' con la storia del Barocchio, 30 anni di occupazione che verranno poi portate in piazza venerdì e sabato prossimi qui a Torino. Venerdì col teatro e con la cena Bella Vita in Piazza Carlo Alberto. C'è questo piccolo spostamento da Piazza Carignano a Piazza Carlo Alberto. Peraltro la festa del Barocchio è stata fatta già altre volte, come anche quella del Paso, proprio in Piazza Carlo Alberto, ecco. Quindi non è un ritrovo inconsueto, ecco. Si ritorna in spazi già praticati. Lì ci sarà il teatro, uno spettacolo teatrale fatto apposta in occasione dei 30 anni del Barocchio, dalla stessa compagnia che ha portato avanti gli spettacoli che si sono esibiti poi anche in solidarietà col Prince qualche domenica fa, e poi ci sarà la cena Bella Vita, se il tempo appunto tempo permettendo, ma in Piazza Carlo Alberto, anche se fa brutto, c'è questo grande porticato davanti al Museo del Risorgimento che ci può ospitare tranquillamente tutti quanti. Una volta c'erano le bancarelle dei libri lì, adesso c'è molto spazio libero. Questo il venerdì. Invece il sabato ci sarà una street che parte da Piazza Castello e si recherà ai Giardini Reali a Phoenix, e poi ci sarà la festa davanti a Phoenix, che è uno dei punti cruciali di riferimento alla prima occupazione di Torino del 1986, la mamma di tutte le occupazioni, l'87 il Paso, 90-92 il Barocchio e poi tutte le altre, ecco. Quindi Phoenix rimane comunque un punto di riferimento per questa street di sabato, non domani ma quello prossimo. E questo solo per ricordarvi le uscite in strada pubbliche del Barocchio, ma in realtà i festeggiamenti iniziano già con autoproduzioni, serigrafia, cucina il giovedì prossimo, e continueranno poi domenica, lunedì, eccetera, perché anche le feste vanno avanti. E ricordiamo che il giorno dell'occupazione del Barocchio è il 30-31, no? Quindi è questa qui la data vera del compleanno, per chi vuole essere preciso, chi vuole essere lieto sia, no? E quindi questa è la situazione così in generale delle iniziative. Adesso magari mettiamo un pezzo e poi ripigliamo un po' con un breve discorso conclusivo sull'inizio delle occupazioni del Barocchio.
Let's party! sets way too long.
Barbie's got a gun with no safety on.
Barbie needs to listen when I fucking talk.
Barbie thinks Ken is about to get shot.
Ken and Barbie sitting in a tree. K-I-L-L-I-N-G. Barbie and Ken in a pink dream house. Two go in, only one comes out.
Your head off if I tell you that I'm sorry.
And Ken's got the axe and he's ready to attack. But to go Amy DeVille on your plastic ass.
Barbie's in pink but my Glock shit black. Roll your eyes one more time and I'll make a kickback.
Ken and Barbie sitting in a tree. K-I-L-L-I-N-G. Barbie and Ken in a pink dream house. Two go in, only one comes out. I cut you. You cut me. I'm alive.
Let's party.
Detto così, le linee generali del, dell'iniziativa, mettendo l'accento soprattutto su quelle in strada del, del barocchio di alla fine della prossima settimana. Adesso ritorniamo un po' alla storia che avevamo iniziato a fare all'inizio, della la storia del barocchio. Che, di cui parlavamo all'inizio, no? C'era il quando c'è stato l'occupazione, lo sgombero, il secondo, con la devastazione del barocchio, il lancio dei vermi, eccetera, eccetera. Ci fu poi tutta una serie di iniziative che portarono a nuove rioccupazioni nel 92, una terza occupazione sgomberata e subito dopo una quarta. In seguito alla quarta e ultima occupazione si fece una manifestazione di solidarietà perché si pensava che continuassero a sgomberare, no? 17 persone erano già finite in galera e quindi ci fu tutta una serie di prese di posizione in senso difensivo da parte degli occupanti che erano arrivati appunto alla quarta occupazione con dei forti, forti sacrifici, perdite, eccetera, come, perché è una situazione quasi, quasi militare, no? Quando la repressione è così dura e così forte. Per esempio nella quarta occupazione si realizzò una delle prime volte qua a Torino in assoluto la resistenza sul tetto, che questa qui è una cosa che poi è diventata un uso di parecchie occupazioni, non tutte, ma quelle che riescono a farlo, quelle che riescono a salire in tempo sul tetto, che gli montano la guardia, eccetera, eccetera, riescono magari a resistere e a portare sotto la casa, sotto sgombero, un po' di solidarietà, mettendo un po' in difficoltà gli sbirri, far sapere un po' la cosa in diretta. Ecco, questo qui è una cosa importante. Comunque, dopo la quarta occupazione, ecco che arriva il questa idea di fare per consolidare l'occupazione del barocchio una bella manifestazione in centro. La manifestazione viene realizzata con una discreta partecipazione, per una singola occupazione c'erano cioè almeno 500 persone, abbastanza buono. Compagni anche venuti, alcuni venuti anche un po' da fuori, fuori Torino, non solo gente di Torino, quindi una buona solidarietà. E finita la manifestazione sembrava finito tutto in gloria, il corteo viene caricato, siamo nel 92, Torino 92, viene caricato quando ormai si è disfatto, quando la gente se ne sta andando a casa, si va a comprare le sigarette, eccetera. Infatti un ragazzo de Roma che esce da, dal tabaccaio dove ha comprato le sigarette, viene preso da uno sbirro per i capelli, buttato per terra, pestato, e lì si innesca la provocazione. Da questa provocazione saranno colpite un sacco di persone, gli sbirri cominciano a picchiare tutti quelli che sono sotto i portici di Via Po. Uno degli arrestati è uno che è appena uscito da casa sua per andarsi a comprare un disco nel negozio di dischi lì sotto i portici, no? E per fare l'esempio, no? Quindi è una cosa che va a colpire un po' tutti quanti, almeno quelli che hanno un aspetto alternativo. Parecchi arresti, bei pestaggi, e molta gente viene portata via a fine della manifestazione senza motivo, per una pura provocazione poliziesca. A questo punto però, invece che andare via con le pive nel sacco, si propone, dopo essersi un po' leccati le ferite, ti va a fare un panino, un bicchiere di vino, e poi dopo ti riprendi. E c'era il Cinema Giovani, allora si chiamava Torino Film Fest, adesso si chiama, ha cambiato 40 nomi, eccetera. E comunque questa era già una tradizione, questo festival cinematografico. La serata di premiazione, perché era un sabato in cui era successo questo pestaggio, un sabato sera, sul tardi si entra dentro al cinema Massimo, dove c'è la premiazione, e dopo essere stati in Piazza Vittorio a bloccare il ponte su Piazza Vittorio, il ponte viene bloccato per più di mezz'ora, è sabato sera, ricordo, vengono su anche i compagni del CSA Murazzi, e insieme in corteo si va al cinema Giovani, cioè al cinema Massimo, che è lì vicino, pochi isolati di Via Po, più avanti. Si entra dentro, si sale, si interrompe la proiezione, si sale sul palco e si parla della situazione, di quello che è successo durante il pomeriggio, e invece che l'indifferenza del pubblico, il pubblico reagisce benissimo, si comincia a applaudire, e addirittura si invita il pubblico a accompagnare i manifestanti ad uscire, perché fuori c'è la polizia che aspetta i manifestanti per in una bella imboscata preparata. E tutto il cinema si alza, restano pochissimi seduti, e esce in via San Massimo, e si riforma il corteo ancora più nutrito di prima, che ritorna percorrendo via Po a bloccare il ponte su Piazza Vittorio per un'altra volta, sabato sera a mezzanotte, così 11:30, proprio nel momento di massimo traffico. E questo qui è stato uno dei successi. Chiaramente poi c'è stato un processo, alcuni sono stati scelti per essere processati, e il reato che venne dato a quelli che avevano interrotto la proiezione era di violenza privata, perché tu non puoi interrompere la proiezione di un film che lo spettatore ha pagato, che il consumatore ha pagato. Ovviamente questa accusa vergognosa, ridicola, strumentale, fatta solo per far andare avanti la repressione, ha fatto acqua anche poi nello stesso tribunale di Stato, e ci sono state persino per una volta, raramente, delle assoluzioni, cosa che non succede quasi mai. Però intanto la repressione, tutto il meccanismo si era messo in campo. I ragazzi arrestati quella sera furono, durante alla fine della manifestazione, furono liberati nel giro di poco, e ci fu un processo dove però comunque qualcuno riuscirono a condannare qualcuno, delle pene minime, eccetera. E questo solo per aver fatto una manifestazione in solidarietà con un posto che era appena stato rioccupato.
Ehi voi, capelloni sovversivi, ecco la canzone che vi rimette in riga. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Questo è il ballo della Pigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Pigos. 1, 2, 3, 4. Questo è il ballo della Pigos. spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. 1, 2, 3, 4, siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo. Quando meno te l'aspetti, noi spuntiamo dai muretti. Alle 5 del mattino ti svegliamo col mandato. Noi sappiamo tutto quanto e l'hanno raccontato. Infiltriamo, controlliamo, tabuliamo, manovriamo, spifferiamo, arrestiamo, condanniamo, carceriamo. One, two, three, four. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Capelloni sovversivi, siete spacciati. Basta con le siringhe di marijuana. Ora per voi c'è solo il manganello e l'olio di ricino. La Bigos è bella. La Bigos è brava. La Bigos è bella. La Bigos è brava. Questo è il ballo della Bigos.
È bella, è brava e vi salutiamo dalle libere frequenze di Radio Blackout 105-250 della modulazione di frequenza. E arrivederci e a risentirci soprattutto la prossima settimana in pieni festeggiamenti per i 30 anni di occupazione del Barocchio Squat. Ciao Arvizz in gamba, ciao ne.
Saluti e baci da Luca
e da Francesca.
Massimo rispetto alla Guardia di Finanza. Un abbraccio sincero ai Nox. Rispetto alle guardie svizzere. Bravi anche i metronotte. Un bacio a tutti i vigili urbani. Bacioni ai vigili del fuoco. Evviva le ambulanze. Sì, alle USL. Passo e chiudo.